di essere più fortunati questa volta. Questa volta ci senti?
Sì, mi sento.
Oh, perfetto, perfetto, grazie Chiara della tua pazienza. E, insomma, come entriamo direttamente, insomma, qualche giorno fa usciva questo tuo articolo "Donne libere in una Palestina libera", un nuovo slogan, ma soprattutto, come dire, un'onda lunga di una mobilitazione iniziata già dal finale di agosto, dove l'ennesimo diciamo delitto d'onore, possiamo chiamarlo così?
Sì, così è come viene definito, che è un modo di definire un femminicidio che tende a dimenticarsi la vittima e a, o comunque a spostare su di lei come se fosse la responsabile del crimine. E, l'ultimo femminicidio in Palestina risale ai primi di settembre. Una giovane ragazza, Isra, di Beit Saur, un villaggio vicino a Betlemme, è stata l'ultima di una lunga serie. Parliamo di circa 28 femminicidi nel corso del 2018, scusate, del 2019, 34 nel 2018. Il movimento che è sceso in piazza la scorsa settimana, quando appunto è uscito anche l'articolo sul manifesto di cui ci siamo occupati, è stato un po' l'ultimo motivo di slancio, perché in realtà il movimento Talat, di cui adesso parleremo, era nato ha cominciato a nascere alla fine del 2018 a seguito di un altro femminicidio, questa volta non in Cisgiordania ma nello Stato di Israele, in una comunità palestinese di Al Jesh, che si trova nella Galilea. Un movimento che è stato in qualche modo inaspettato, o comunque che ha sorpreso tantissimi, ha sorpreso chi si occupa di Palestina, ha sorpreso anche i palestinesi stessi, ma soprattutto ha sorpreso le stesse donne che hanno costruito in questi mesi il movimento Tala, perché ha raccolto in tutta la Palestina storica, quindi in Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est, nell'attuale Stato di Israele, ma anche nella diaspora, quindi nelle comunità palestinesi al di fuori dei confini nazionali, ha attirato migliaia e migliaia di donne, numeri assolutamente inattesi, e donne di ogni età, giovani, anziane, adulte, e soprattutto da diversi background, quindi dalle intellettuali, le politiche, le attiviste, fino alle contadine, le casalinghe, le insegnanti, le infermiere. Quindi è un movimento che ha avuto immediatamente un exploit assolutamente inatteso. Io ho avuto la possibilità di parlare con alcune delle organizzatrici che, insomma, mi hanno ribadito questo, l'assoluta sorpresa nel vedere una simile mobilitazione.
Sì, perché da un lato,
in ogni angolo del territorio.
Sì, perché da un lato abbiamo, come dire, in questi giorni proprio ricorre anche il 19° anniversario della seconda intifada, ma soprattutto nella prima le donne sono state sempre protagoniste nei momenti, diciamo, grossi della lotta palestinese, sono state sempre presenti, no? Non parliamo della prima, della seconda intifada, ma insomma nella storia dei percorsi di lotta, di autodeterminazione, abbiamo sempre donne importanti, mobilitazioni, comitati di donne, insomma, che tendevano a rivendicare o organizzare servizi per le donne. Però c'è una novità, mi sembra, il non aspettare più la politica dei due tempi, no? Prima mi libero dall'occupante e poi rivendico il mio spazio anche come donna, quindi inizio una battaglia contro la violenza maschile. Mi sembra che c'è stata un'accelerazione di passo con queste ultime mobilitazioni.
Sì, è esattamente questo. Lo slogan della manifestazione dello scorso giovedì era proprio questo: Free Homeland, Free Women, quindi libera patria e libere donne. L'idea, che sarà poi anche ribadita nel manifesto del movimento, che non solo non vogliamo aspettare i tempi della politica, quindi non vogliamo aspettare che la Palestina sia libera dall'occupazione per poterci liberare noi, ma che non ci sarà neanche quella liberazione se non saranno libere le donne palestinesi. Ed è un messaggio molto potente, assolutamente nuovo in qualche modo, perché tu dici bene, le donne hanno avuto sempre un ruolo assolutamente centrale nel movimento di liberazione nazionale palestinese e nel movimento di resistenza in tutte le sue forme, resistenza armata, popolare nella gestione delle comunità durante i periodi di intifada e così via, ma abbiamo veramente un milione di diversi esempi che risalgono ai primi del Novecento, quindi non sono qualcosa di nuovo. Quello che cambia è, con questo movimento, che io trovo assolutamente interessante proprio per questo, è legare il movimento di liberazione nazionale alla liberazione delle donne, e in questo si ricollegano in qualche modo ad altri movimenti femministi in giro per il mondo, penso a Rojava, penso al Sud America, dove la condizione femminile viene inserita all'interno del paradigma di controllo sociale di stampo coloniale, di stampo patriarcale. Quindi c'è proprio questo riconoscimento, il riconoscimento della violenza di genere, che è una violenza fisica, psicologica, ma anche economica e sociale, all'interno di un sistema che è coloniale, quindi in questo caso ci riferiamo ovviamente all'occupazione israeliana, e dall'altra patriarcale, quindi la struttura della società palestinese. E questo è assolutamente interessante da seguire, che è nuovo all'interno della lotta di liberazione palestinese. Le donne, come dicevamo, sono sempre state presenti, lo sono state seguendo quello che era la struttura stessa del movimento di resistenza. Stavolta aggiungono un elemento in più, quindi la violenza di genere è soltanto uno degli strumenti che il patriarcato e il sistema colonialista hanno per imporsi su un intero popolo, non soltanto sulle donne.
Sì, in effetti chiedono anche un percorso di auto-organizzazione fuori, diciamo, dalle organizzazioni storiche, dai partiti storici, da quelli che erano appunto i movimenti anche di liberazione, di organizzazione. Questo mi sembra forse la grande novità, no? Uscì fuori dalla logica un po' di creare servizi, non solo servizi per donne, ma anche momenti politici auto-organizzati e fortemente, insomma, che chiedono un cambio.
Sì, questo movimento, all'interno di questo movimento sono presenti attiviste note, femministe di lungo corso palestinesi, però avviene tutto al di fuori sia dei partiti politici tradizionali, sia delle stesse organizzazioni di donne che hanno un po' segnato la storia degli ultimi decenni, che sono comunque spesso nate all'interno dei partiti della sinistra palestinese. Parlando anche con le attiviste che sono dietro la nascita del movimento, loro spiegano proprio questo: noi non abbiamo alcuna intenzione di seguire la struttura organizzativa di un partito politico, noi siamo un movimento, siamo in divenire, siamo aperti. Ovviamente abbiamo contatti con certe organizzazioni, con certe figure della lotta per i diritti delle donne, che spesso diventano anche in qualche modo imprescindibili dal punto di vista concettuale, però siamo assolutamente liberi e stiamo ancora cercando anche di individuare quali sono i nostri strumenti e quali strumenti vogliamo adottare. Quindi si tratta di un movimento al suo inizio, in qualche modo, che si è dato una struttura politica, un obiettivo politico, a che adesso deve individuare gli strumenti, che non siano solo quelli della mobilitazione di piazza, ma che siano anche strumenti di presa di coscienza, di tutela delle donne che hanno subito, subiscono violenze. Quindi
si parla anche di una si parlava anche, almeno la settimana scorsa leggevo, di un cambio da un punto di vista di passo, da un punto di vista normativo, perché ancora in Palestina, lo ricordiamo, non ci sono delle, tra virgolette, delle leggi, ancora vengono tutelati tutto il diritto di famiglia, mi sembra che si lega ancora al vecchio diritto giordano.
Sì, nel 2011 in realtà l'Autorità Nazionale Palestinese aveva promosso una nuova legislazione in materia che prevedeva pene più severe per i femminicidi, che appunto venivano chiamati delitti di onore e che secondo il diritto, insomma, applicazione del diritto giordano non venivano puniti severamente nel momento in cui appunto si dimostrava di aver voluto tutelare l'onore o si cercava di metterci una toppa, ad esempio nel caso non di un femminicidio ma di uno stupro, di una violenza, se veniva sposata la vittima. Nel 2011 c'è stata anche su spinta delle organizzazioni delle donne, c'era stata una modifica della legge in merito, che però poi non è stata mai realmente applicata, quindi anche a causa di alcuni emendamenti che la rendono inapplicabile o che la smorzano, per cui chi è responsabile di un femminicidio, di una violenza, in realtà poi paga con delle pene molto irrisorie in qualche modo, e in alcuni casi non paga per niente. Quindi accanto a questo poi la legge non prevede delle forme di tutela istituzionali di donne che ad esempio scappano dai mariti violenti o da famiglie violente. Esistono delle strutture tipo case sicure sia a Gaza che in Cisgiordania, perché sono state però organizzate dalle stesse donne, quindi sono associazioni delle donne che hanno creato delle strutture dove accogliere chi si trova in pericolo di vita, però non c'è niente di istituzionale. Quindi quello che stanno cercando di fare è anche premere su questo, cioè rendere i responsabili effettivamente tali.
Addirittura ci raccontava una compagna un paio di settimane fa, ad esempio, che a Gaza le case sicure in realtà è il carcere, cioè per tutelarle dalle violenze della propria familiari vengono messe in strutture che sono, insomma, tipo celle di commissariati, insomma, mo non so come si chiamano lì bene, oppure nel carcere per proteggerle.
Sì, poi bisogna anche tener conto della situazione particolare di Gaza. Cioè Gaza è un territorio piccolissimo, sono 40 chilometri per 4 chilometri, completamente chiuso, sotto assedio, perché se tu sei una donna in difficoltà che cerca di scappare dalla famiglia e anche ti rivolgi a una casa sicura in un territorio talmente piccolo in cui tutti sanno chi è e dove è, la tua realtà sicurezza è assolutamente limitata o in qualche modo quasi utopica. Quindi questo è un ulteriore aggravio, cioè l'assedio che vige a parte israeliana sulla striscia di Gaza mette anche in ulteriore difficoltà persone che effettivamente non possono stare lì o che dovrebbero in qualche modo allontanarsi dalle ragioni della loro del
sì,
pericolo,
allontanarsi
che
insomma
stanno vivendo, ma lo stesso vale anche in
dal maltrattante tra virgolette. Sì, certo, infatti, ed è impossibile infatti a Gaza. E un'altra cosa che leggevo è che questa manifestazione di donne, soprattutto quella tenuta a Gerusalemme, in realtà è stata caricata dalla polizia, ancora una volta su motivazioni di ordine pubblico, cioè, ovvero sia, da un lato viene dato il permesso, dall'altro l'ordine pubblico subentra nel momento in cui ci sono delle bandiere palestinesi o si esprime la propria identità. Ecco, anche su questa cosa sai qualcosa in più?
La polizia israeliana?
Sì.
E proprio per questa ragione, sì, per lo sventolio di bandiere palestinesi, che poi era, insomma, lo stesso un movimento del genere con il manifesto che ha diventa immediatamente un argomento sensibile per chi è corresponsabile di quella violenza che le donne denunciano.
Sì, e, no, e poi mi sembra appunto
alcuni feriti.
Infatti è veramente un po', veramente non ho termini per definirlo, nel senso, da un lato ti do il permesso di manifestare, sei donna palestinese, vuoi manifestare appunto per donne più libere, una Palestina libera, poi però quando stai in piazza, appena tiri fuori le bandiere palestinesi, diventi un problema di ordine pubblico e quindi in quanto tale puoi essere repressa, caricata, arrestata, picchiata. Quindi pure questo è veramente una contraddizione nei termini.
Però anche in qualche modo, come dire, comprensibile dal punto di vista israeliano, nel senso che tu in quel momento sei una minaccia perché stai sventolando le bandiere della Palestina, e sei una minaccia anche per la narrazione stessa che Israele fa della società palestinese. Israele descrive la società palestinese come arretrata, selvaggia, molto patriarcale, in cui la donna è vittima costante dell'uomo. Quindi una donna che scende in piazza, in questo caso lo scorso giovedì per questo tipo di manifestazioni, ma anche le donne che scendono in piazza ogni venerdì nei villaggi della Cisgiordania oppure a Gaza con la marcia del ritorno, sono una minaccia proprio quasi ontologica allo Stato di Israele, perché tu stai mettendo in dubbio la mia narrazione e la donna deve essere relegata al ruolo di vittima di una società che è appunto da considerarsi, da descrivere all'esterno come selvaggia, come arretrata, come culturalmente inferiore. Nel momento in cui la donna si presenta in tutta la sua forza politica, sociale ed economica, diventa una doppia minaccia per Israele. E quindi la leggo anche in questi termini: le donne che manifestano, lo si vede anche alle manifestazioni, ad altri tipi di manifestazioni, le donne in prima fila mettono in grandissima difficoltà l'esercito israeliano, che poi vabbè reagisce come reagisce sempre, quindi picchia, arresta, senza distinzioni di genere, però creano anche una difficoltà, perché ecco, diventa difficile poi sostenere la propria narrazione di unica democrazia del Medio Oriente, in cui i diritti delle donne sono rispettati, i diritti della comunità LGBTQI sono rispettati e così via. Quindi secondo me anche in questo modo sono una sfida ulteriore a quel tipo di colonialismo che è politico, che è territoriale, ma che è anche proprio di mentalità o di narrazione.
Sì, giusto per solo un piccolo chiarimento, le donne come vittime non è solo... Cioè, anche qui da noi c'è un racconto, diciamo, mediatico, giornalistico, escludendoti ovviamente quelle poche eccezioni, in cui le donne vengono viste solo come vittime di violenza. Cioè, quindi, per esempio, insomma, a me il termine femminicidio non è che piace molto, perché in realtà è un vero e proprio omicidio, è come se uno dovesse trovare delle cose a parte. E a suo tempo anche il nostro diritto di famiglia, se vuoi il diritto penale, concedeva e tutt'oggi concede delle attenuanti, non lo vediamo continuamente nei processi per omicidi di donne, no? Quello della rabbia, della passione, del gesto repentino e quant'altro. Quindi in questo senso la stessa mentalità patriarcale e colonialista, tra virgolette, l'abbiamo anche qua, non è molto differente. Certo, credo che in Palestina, in virtù anche dell'occupazione, ma in virtù che quindi ha negato alcuni percorsi, sia ancora più forte. E proprio su, non so se vuoi aggiungere altro, insomma, anche in merito ad esempio al rapporto di questa associazione, se ne sai qualcosa, perché dicevi appunto che ha preso piede in Cisgiordania ma anche fuori, quindi mobilitazioni anche a Beirut, anche in altre realtà fuori dalla Palestina, e in Israele, che tu sappia, cioè i rapporti appunto con il movimento delle donne o con le stesse donne palestinesi in Israele?
No, nello Stato di Israele sì, ci sono state manifestazioni significative, tra l'altro il movimento è in qualche modo nato lì, quindi tra Haifa e Jaffa, ma ci sono state diverse città dentro Israele che hanno quelle donne palestinesi hanno protestato, e in questo secondo me sta anche un po' la forza di questo movimento, che è riuscito praticamente in pochissimo tempo a provocare una mobilitazione che ha annullato muri, checkpoint e confini, cosa che dal 2014 non si era più visto. Con l'attacco contro Gaza nessun movimento politico, partito politico era riuscito in un'impresa del genere con pochissimi mezzi. Quindi ci sono state manifestazioni molto grosse anche dentro lo Stato di Israele, compresa appunto in particolare Haifa e Jaffa. E aggiungo un elemento, che in queste manifestazioni erano presenti alcuni uomini, quindi che hanno aderito un po' alla chiamata di queste donne, alcuni uomini palestinesi, ma non c'erano femministe o attiviste israeliane che non hanno partecipato alla manifestazione del movimento, anche per una decisione stessa del movimento di volersi in qualche modo liberare anche da agende che sono considerate estranee alle proprie, o comunque di costruirsi prima di aprirsi ad agende che sono considerate appunto altrui, in particolare da parte di movimenti di donne, in questo caso di quelle israeliane, che non mettono in dubbio o non mettono in discussione quello che è la natura stessa coloniale, quindi patriarcale, del regime israeliano.
Sì, è la violenza dell'occupazione militare in sé, insomma, anche quella c'è. Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa su questo argomento, insomma, quello che cosa in futuro pensi che ci saranno altre mobilitazioni, che cosa possiamo aspettarci?
Abbiamo detto, penso, abbastanza, sono state abbastanza complete. Adesso vediamo cosa accadrà, come proseguiranno, c'è molto entusiasmo, c'è molta voglia di fare, e anche una presa di coscienza dei propri mezzi, quindi secondo me è un movimento che va assolutamente seguito e raccontato. Quindi niente, stiamo a vedere cosa organizzeranno per il prossimo periodo, a sentire loro appunto hanno hanno in pentola alcune nuove iniziative, quindi niente, io consiglio di seguirlo perché è un movimento veramente interessante.
Bene, grazie su questa cosa. Un'ultima domanda che esula un pochino da questo movimento, ma insomma magari approfittando anche della tua conoscenza insomma di queste aree del mondo, è più rivolta magari dentro Israele, no? Che ne pensi te della presa di posizione ad esempio della lista araba su Gantz, al di là che poi adesso è stato dato mandato a Netanyahu di fare il governo, no? Perché leggevo ad esempio sia dentro sia fuori dalla Palestina parecchie critiche anche a questa scelta, no? E volevo chiederti anche a te che ne pensi, e poi soprattutto perché la lista araba sceglie di appoggiare un personaggio che non è molto differente insomma da Netanyahu, no? Il generale che ha guidato, che vuole ridurre, che ha ridotto e continua a dire che vuole ridurre Gaza a macerie, per cui secondo te da dove nasce questo equivoco?
Partendo dal presupposto che secondo me è stato un errore politico madornale e gravissimo, e che ha portato quindi anche non solo a critiche in tutta la Palestina storica, ma anche a una spaccatura poi effettiva della lista araba unita. Io lo interpreto come una mossa volta un po' a giustificata con la necessità di liberarsi di Netanyahu, qualcosa che insomma ci ricorda da vicino anche la nostra politica, la necessità di liberarsi di qualcuno fa creare poi delle alleanze strane. Poi ovviamente Gantz non avrebbe mai accettato l'appoggio di un partito arabo, ma eliminando completamente quello che era la potenziale alleanza, quindi stare andando ad appoggiare un soggetto che non è affatto di sinistra, ma che è un sionista convinto, di destra, che è stato il responsabile delle ultime operazioni contro la striscia di Gaza e che non ha mai espresso un particolare, anzi, nessun tipo di pentimento. Quindi l'ho vista o l'ho letta un po' una mossa volta a più a costruirsi una speranza: se noi appoggiamo questa realtà qua, forse chissà qualcosa ci scappa fuori, non so in che termini. Consapevoli però che Gantz nel suo programma non ha mai messo in discussione nessuna delle politiche di Netanyahu rispetto ai palestinesi, che siano quelli dello Stato di Israele, quelli di Gaza, quella della Cisgiordania. È stato un errore madornale perché svuota completamente il concetto stesso che di politica dovrebbero avere i palestinesi cittadini israeliani, che hanno fatto uno sforzo enorme, sono andati a votare in massa per la prima volta dopo tanto tempo, quindi hanno espresso la loro volontà di essere appunto rappresentati da qualcuno che non avrebbe mai poi preso una posizione del genere, quindi hanno regalato alla lista araba unita 13 seggi.
Sì, che poi rispetto ad aprile, che si era spaccata, si erano spaccate in due le liste arabe, insomma c'è stato un passaggio in più e quindi, come dici te, hanno ottenuto più seggi, però poi c'è questa, diciamo, questa caduta, questo errore che dovrebbe, insomma, fa un po' riflettere, no?
In qualche modo legittimi quella che è la struttura stessa della, tra virgolette, democrazia israeliana. Tu la riconosci come tale, la riconosci come una democrazia liberale, una democrazia che in realtà è di fatto un sistema di apartheid sempre più conclamato. Quindi nel momento in cui tu non solo partecipi alle elezioni, ma partecipi e poi appoggi la formazione di un eventuale governo, lo stai riconoscendo come legittimo e svuoti quello che è magari il vero senso di partecipazione dei palestinesi dentro Israele, per ottenere poi nulla. Cioè, era comunque palese che non avrebbero mai ottenuto nulla, che non avrebbero mai fatto parte di un governo, neanche parte di una maggioranza, perché poi l'idea era: diamo l'appoggio esterno senza entrare nel governo. Mi chiedo se fosse mai andato a buon fine questo loro piano, cosa sarebbe successo alla prima votazione, non lo so, di una normativa nei confronti della minoranza araba dentro Israele, oppure nel caso in cui Gaza,
o di aumento di colonie,
operazione contro Gaza, chissà, sarebbe stato quasi interessante da vedere, non lo so. Secondo me hanno fatto un grave errore.
Sì, no, questo sinceramente anch'io la penso come te, insomma, che l'errore è grave, non è solo perché è come se vuoi trasformare, se vuoi una battaglia politica in un referendum pro e contro Netanyahu, no? Pure questo è un grosso errore. Come dici te, soprattutto legittimi la democrazia rappresentante elettorale dentro Israele, che nel frattempo costruisce a tutti gli effetti invece una situazione d'apartheid, perché solo di l'anno scorso la normativa, la legge che definisce Israele è stato solo per gli ebrei, quindi anche questa è una contraddizione in termini, no?
Assolutamente.
E non so se vuoi aggiungere delle cose, notizie che noi magari non abbiamo, qualcosa di in più, o perché insomma sulla Palestina c'è di tutto e di più da raccontare, non ultime insomma le ultime veramente ti si accappona la pelle l'ultima dichiarazione sui metodi di interrogatorio che hanno visto questo palestinese arrestato per un presunto attentato del fronte popolare, attentato poi insomma non ricordo neanche qual è l'origine.
Fatto che ha generato molta rabbia, ci sono state manifestazioni imponenti.
Sì, in questi giorni ce ne sono tante, infatti, no? Però torturato, in coma in ospedale, e insomma lì dice no, perché è stato dato il via libera a metodi di interrogatorio, ma queste sono vere e proprie torture, quella sta in coma. Quali metodi di interrogatorio con un po' più di pressione?
Sì, beh, in Israele in teoria la Corte Suprema aveva vietato il ricorso alla tortura una ventina d'anni fa, una famosa sentenza che appunto andava a intervenire sui metodi dei servizi segreti interni rispetto al trattamento dei prigionieri politici palestinesi, per cui se prima la tortura era in qualche modo quasi, non dico legalizzata, però esisteva, si usava e così via, vent'anni fa la Corte Suprema aveva negato la possibilità di applicarla in qualsiasi circostanza, che comunque era stato dal punto di vista giuridico un passo importante, che poi non è stato mai realmente applicato, per cui sappiamo benissimo che i prigionieri politici palestinesi vengono sistematicamente torturati, lo raccontano quando vengono liberati, lo raccontano anche i bambini, che spesso subiscono i minorenni torture di tipo psicologico, soprattutto minacce di violenza contro la famiglia, anche torture fisiche, quindi non è niente di nuovo. Stavolta hanno passato ulteriormente il limite, perché hanno ridotto quell'uomo in fin di vita e questo ha provocato appunto rabbia. Quello che mi chiedo è, una domanda retorica che ci facciamo tra di noi, come mai questo silenzio assordante che circonda una notizia del genere?
Certo, e soprattutto come mai un giornale anche come Haaretz sostiene, appunto, dice che lo Shin Bet sostiene, insomma, e quindi non denuncia che è una vera e propria è una tortura brutale, ma in qualche modo avalla l'ipotesi dello Shin Bet, che è stato ottenuto un permesso speciale dalla corte, come se uno potesse avere permessi speciali per investigazioni esclusive per poter torturare le persone.
Infatti non penso che esista nessun tipo di sistema politico, legislazione, un permesso speciale per violare il diritto internazionale. In questo caso appunto è qualcosa che suona in maniera ancora più lugubre, anche perché ecco, in questo caso probabilmente non è stata soltanto autorizzata la tortura, ma è stata autorizzata una tortura ancora più violenta, perché ripeto, le associazioni palestinesi per i diritti umani hanno una collezione lunghissima di denunce di ex prigionieri o di prigionieri che raccontano le torture subite, che possono mostrarne gli effetti, quindi non è niente di nuovo, purtroppo. In questo caso
è stato
ancora più pesante.
Certo. Bene, io ti ringrazio veramente per la tua disponibilità. E non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no magari ulteriori aggiornamenti in futuro. Dimmi te.
Va bene, allora ci riaggiorniamo e insomma l'invito che io mando sempre a tutti di continuare a seguire la Palestina, perché oltre che essere in qualche modo ispirante anche per noi è un modo per tenere viva quella lotta là.
Bene, e soprattutto con un'attenzione particolare, come ci ricordavi all'inizio di questo spazio, i movimenti delle donne, i nuovi movimenti che stanno crescendo. Sì. Grazie Chiara, a presto.
Grazie.
Ciao.
A voi.